ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto di una puntata che oggi ci restituisce una voce storica e amatissima di Rete2, Sabrina Faller, entusiasta wagneriana. Cercheremo con lei di addentrarci in una lettura di Lohengrin molto attesa, quella proposta dal regista italiano Damiano Micheletto al suo primo Wagner. Lettura che è ora in scena alla Fenice di Venezia fino al 26 aprile, dopo essere stata presentata in prima assoluta a Roma nell'autunno scorso. Sabrina Faller, che ci racconterà proprio la premiere romana, in verità aveva apprezzato molto in quel caso anche l'interpretazione musicale offerta da Michele Mariotti, e proprio da quella registrazione live abbiamo estratto gli ascolti di Lohengrin per oggi. A Venezia, stessa regia, stesse scene, c'è però un cast vocale diverso e c'è un diverso direttore. E magari ci sarà un ascoltatore o un'ascoltatrice del ridotto che poi ci racconterà se alla Fenice il direttore Markus Stenz sarà stato all'altezza delle aspettative. Rimarremo poi con Wagner grazie al libro che Luca Zoppelli ha pubblicato recentemente per Carocci, Richard Wagner, l'anello del Nibelungo. Un agile volume che si presenta come un manuale di istruzioni per l'uso di quel complesso meccanismo drammatico e musicale su cui si discute da 150 anni esatti. Ma accogliamo ora Sabrina Faller con un ascolto del Lohengrin romano di cui si diceva Dmitri Korčak, tenore, nel ruolo del titolo. Benvenuta Sabrina Faller.
Grazie, grazie Paolo.
Lohengrin, opera ancora romantica e giovanile rispetto al Wagner della tetralogia. Opera intrisa di storia, di epica, di leggenda medievale e anche di fiaba. Quali sono, secondo te, le principali difficoltà che una messa in scena odierna deve affrontare e superare per arrivare a un'efficacia non banale di questo titolo?
Naturalmente una messa in scena non può non prendere in esame tutti questi aspetti che hai appena citato, quello della storia, quello del mito, della fiaba, della leggenda, l'aspetto religioso, e forse fare anche delle scelte. Di solito è quello che i registi fanno, è abbastanza difficile, raro trovare un regista che li affronti tutti e li affronti tutti con successo. Io cercherei di non dimenticare neppure come nasce il Lohengrin, perché si tratta di un'opera che Wagner scrive negli anni in cui è Kapellmeister a Dresda, e questo periodo si concluderà molto burrascosamente per lui, perché dovrà lasciare la città accusato di aver organizzato la rivolta del 1849. Quindi dovrà fuggire da Dresda, lasciare la Germania, andare in esilio in Svizzera per molti anni, per più di 10 anni, insieme a Bakunin, accusato anche lui di aver fomentato la rivolta. È il periodo del Wagner rivoluzionario. E quando lui arriva in Svizzera, prima di arrivare in Svizzera, affida la partitura appena terminata di Lohengrin a Franz Liszt, che diventerà poi suo suocero, perché ne sposerà la figlia Cosima. E quindi è un momento molto particolare nella vita di Wagner. Il 28 agosto del 1850 Wagner ascolterà mentalmente la prima rappresentazione diretta da Franz Liszt da un albergo di Lucerna, cioè la seguirà mentalmente, ecco. Quindi io questo aspetto non lo trascurerei se dovessi pensare a una messa in scena di Lohengrin. Se penso a quelle che ho visto, quella di Klaus Gut per la Scala non mi è affatto dispiaciuta. È un tipo di messa in scena che privilegia il punto di vista psicanalitico. Quindi i bambini, il fratello e la sorella, con anche un'idea di incesto, a cui allude anche Micheletto nella sua messa in scena. E appunto puntare su quello che è l'intimo dei protagonisti. Questa è una soluzione, forse è una soluzione un po' facile, ma non è semplice mettere insieme tutti questi aspetti e farlo in maniera convincente, soprattutto l'aspetto religioso, forse quello più problematico. Non è facile da interpretarsi, da mostrare, non è facile da rappresentare questa lotta che c'è tra cristianesimo e paganesimo, che può apparire un aspetto poco interessante forse oggi per uno spettatore oggi, ma che fa parte e che si traduce nella lotta tra bene e male, tra le due coppie, la coppia divina Lohengrin Elsa e la coppia diabolica Telramund Ortrud.
Hai nominato Damiano Micheletto, Sabrina, perché stiamo parlando di una coproduzione fra il Teatro dell'Opera di Roma e la Fenice di Venezia. Tu hai assistito all'anteprima romana, ma alla Fenice di Venezia Lohengrin è in scena ora e fino al 26 aprile. Molta attesa c'era per la lettura di Damiano Micheletto al suo primo Wagner. E allora aiutaci a fornire una chiave di lettura per il pubblico che vorrà assistere a una delle rappresentazioni veneziane. Che cosa ha fatto Micheletto nel senso di quello che tu stessa ci hai indicato, se l'ha fatto?
Dunque, sì, naturalmente questa era una grande domanda: che cosa avrebbe fatto un regista irriverente come Micheletto di questa materia così ribollente, così sfaccettata? Allora, diciamo che nell'insieme il regista non stravolge nulla e rimane sostanzialmente fedele alla narrazione wagneriana, mettendoci del suo qualche pennellata in più sui personaggi, perché li vuole psicologicamente plausibili e capaci di emozionare. Micheletto da decenni ormai lavora con i suoi fidi, lo scenografo Paolo Fantin e la costumista Carla Teti. Quindi è molto importante la concezione scenica, scenografica dell'opera. L'azione infatti si svolge in uno spazio delimitato da una parete lignea concava che è fatta di tasselli componibili. E il popolo del Ducato di Brabante, che è così spesso in scena, Lohengrin è opera corale, è in abiti di oggi. Tuttavia i due protagonisti, Elsa e Lohengrin, sono in bianco e quindi su di loro aleggia un po' un'atmosfera che è fuori dal tempo. Micheletto sceglie una essenzialità che è più descrittiva dell'opera di Wagner che interpretativa, cioè dà proprio corpo a immagini e visioni che sono suggerite dal testo. Per esempio, inizialmente Elsa è accusata di omicidio e lentamente ma inesorabilmente viene ricoperta di terra. Questa è una scena molto forte perché lascia intuire quello che sarebbe il suo destino se Lohengrin non intervenisse a salvarla. C'è chiaramente un riferimento all'attualità, al destino di chissà quante donne oggi che si trovano in terre lontane in questa situazione. È un Lohengrin senza cigni,
Ma io non ho mai visto, ti dico onestamente, Sabrina Faller, un Lohengrin con il cigno. In tutti i Lohengrin ai quali ho assistito dal vivo, il cigno prescritto in partitura non l'ho visto. Ho visto motoslitte, motonavi, motorette, di tutto di più, ma il cigno mai.
Allora, se alludi al cigno che trascina la navicella su cui dovrebbe arrivare Lohengrin, anch'io non l'ho mai visto, però magari appare in altri momenti, il cigno può apparire. Io ricordo che per esempio a Bayreuth, nel Lohengrin dei topi, a un certo punto lo vediamo. Qui il cigno appare solo sotto forma di piume, a un certo punto ci sono delle piume, perché? Perché Lohengrin arriva a piedi trascinando lui una piccola bara bianca, allusivamente la bara del bambino di Gottfried, il fratellino di Elsa, anche se poi scopriamo che Gottfried non è per nulla morto, ma è stato appunto trasformato in cigno da Ortrud, che le ha fatto questo incantesimo, questo maleficio. Un punto importante: Micheletto è stato accusato di mettere molto spesso bambini nelle sue produzioni, quindi anche qui ce n'è uno e appare in diverse scene. Ma il bambino qui è evocato dal libretto stesso e alla fine appare. È interessante la presenza del bambino, oltre che nel preludio, che naturalmente è un preludio rappresentato, non è un preludio con sola musica, parlo del preludio del primo atto, in cui si allude a questa possibile morte di Gottfried. Ci sono Elsa e il bambino in scena, c'è una vasca con dell'acqua, ci sono i vestitini del bambino che sono bagnati, lei che li tira fuori dalla vasca. Ecco, ma la presenza del bambino è importante in relazione al lavoro che Micheletto ha fatto su Terramund, sul personaggio di Terramund, che qui è visto come una figura molto volgare, il contrario della nobiltà, proprio il contrario di Lohengrin e Terramund. Sì, diabolico, ma succube, manipolabile. Lui è un giocattolo in mano alla moglie, a Ortrud. E a partire dal secondo atto si spoglia del frac, quindi della sua veste nobile, appare in canottiera, quasi a dimostrare l'estrema volgarità del personaggio. E per lui Micheletto ha pensato una fine diversa da quella del libretto di Wagner, in cui viene ucciso da Lohengrin. Qui invece si suicida, qui lui ha delle visioni, Terramund ha delle visioni, vede questo bambino che gli appare, che lo ossessiona, perché appunto pensa che il bambino sia morto, e alla fine si suicida. Quindi è anche un personaggio borderline, veramente al limite con la pazzia.
Tornando invece a Lohengrin e ai suoi ampi sottotesti, Lohengrin nel mondo germanico tocca alcune corde sensibili del pubblico, al di là della celeberrima parodia che Charlie Chaplin fece di Adolf Hitler, che danzava con un mappamondo nel suo delirio di conquista, proprio sulle note del preludio di Lohengrin nel film Il Grande Dittatore. Ma al di là di questo, spesso i registi di origine tedesca o austriaca hanno caricato di sottotesti politici le loro letture di quest'opera, meditando sulla storia recente, decostruendo il mito dell'eroe germanico, del condottiero semidivino, del Führer scelto dal destino. C'è qualcosa di tutto questo? C'è uno sguardo in questo senso nella lettura dell'italiano, Micheletto?
Dunque, allora, sì, intanto quello che tu dici, effettivamente io l'ho visto molto in Germania, in particolare a Bayreuth, con Lohengrin, ma anche con Parsifal, con tutti e due. Ecco, Micheletto non mi pare proprio che vada in quella direzione. Un aspetto importante del suo allestimento è legato alla presenza dell'uovo. L'uovo è un elemento scenico importante che a partire dal secondo atto ricorre. E questo uovo, che a un certo punto scende dall'alto su Elsa e arriva quasi a schiacciarla, è il dubbio. È l'uovo del dubbio che si insinua all'interno di questa comunità e che porta appunto a dubitare all'inizio di questa fanciulla, ma dopo è il dubbio che riguarda proprio Lohengrin, la sua identità. Perché è su questo che si gioca in fondo tutta la seconda parte della storia, chi è davvero Lohengrin e che cosa porterà a questa comunità. Porterà davvero la concordia, porterà la pace, oppure non sappiamo. Il dubbio che viene insinuato da Ortrud è una specie di, come di veleno che contagia tutta la comunità. A un certo punto, dopo che Lohengrin ha rivelato la sua identità, da questo uovo esce un liquido nero e con questo liquido nero Elsa si acceca. Qui naturalmente non si può non pensare a Edipo che si acceca dopo che ha conosciuto la verità, e la sua verità è una verità che riguarda l'incesto, quindi non escluderei che qui ci fosse un riferimento anche per quanto riguarda Elsa a questo aspetto che è stato messo in luce da altri registi. E tutta la comunità si acceca con questo liquido nero. Per contro, invece, quando Lohengrin nel primo atto arriva e vince in duello, quindi si propone come cavaliere e difensore di Elsa e lei lo accoglie, lo accetta dopo aver firmato con lui il patto di non chiedergli mai chi è e da dove viene, è il liquido che era sceso dall'alto, da una specie di matitone che viene dall'alto, era un liquido argenteo. Quindi siamo in una dimensione totalmente simbolica con Micheletto. Non vedo assolutamente riferimenti a possibili leader. Non credo che questo facesse parte della sua visione.
Grazie Sabrina Faller.
Grazie Paolo.
Erano tutti provenienti dall'Lohengrin romano, diretto da Michele Mariotti, gli ascolti di questa prima parte di puntata, compreso il mistico preludio dell'opera, del quale abbiamo appena apprezzato le battute iniziali. E noi rimaniamo con Wagner, pur voltando pagina, con un altro non meno celebre suo preludio. Poche battute nella storica incisione diretta da Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker dal preludio dell'Oro del Reno che apre la tetralogia, l'anello del Nibelungo di Richard Wagner. Il 2026 segna 150 anni dalla prima esecuzione completa di questo monumento. Ci attende dunque un anno di celebrazioni che può diventare un'occasione importante per comprendere meglio tutta l'opera di Wagner. E per questo salutiamo con entusiasmo il recentissimo contributo di Luca Zoppelli, musicologo, professore emerito all'Università di Friburgo, che ha pubblicato, per i tipi di Carocci, Richard Wagner, l'anello del Nibelungo, il dramma, la musica, le idee. E abbiamo con noi per parlarne l'autore stesso, Luca Zoppelli, benvenuto a Rete 2.
Grazie e buongiorno a tutti.
In Wagner, come lei scrive, professor Zoppelli, l'adesione estetica è sempre profondamente legata a una precisa visione del mondo, a sensibilità politiche ed esistenziali. E questo ci porta a una conseguenza, o meglio a un concetto che lei presenta nell'introduzione al suo volume, la distorsione recettiva di cui Wagner è stato oggetto. Cominciamo dunque con questa distorsione.
Una distorsione evidentemente inevitabile, visto che Wagner diventa poi per la cultura del tardo Ottocento e della prima metà del Novecento una presenza talmente importante, talmente ineludibile, vuoi come modello da imitare, vuoi a partire da un certo momento in poi come obiettivo polemico da rifiutare, ma anche in quel caso naturalmente rimane centrale, che in fondo tutti hanno un po' cercato di appropriarsene. E naturalmente è chiaro che nell'opera di Wagner c'è una tale ricchezza di motivi, atteggiamenti, prospettive, in parte anche dovuto al fatto che lui stesso evidentemente non rimase immobile, quindi cambiò nel corso dei decenni in maniera abbastanza importante. Da questo punto di vista, diciamo, un po' tutti hanno trovato il loro Wagner su cui costruire forme di identità, anche politica, certamente, al punto che si tenderebbe quasi a perdersi, ecco, in questa sorta di esplosione dei sensi della produzione di Wagner. Io credo che, pur senza togliere nulla al fatto che opere d'arte di questo livello evidentemente sono sempre in qualche modo opere aperte e quindi legittimo anche vederle in modi differenziati, però che fosse un po' il caso di andare a guardare un po' più da vicino, insomma, queste motivazioni, questi modi di costruzione, di organizzazione del discorso drammatico musicale in rapporto al messaggio o ai messaggi, diciamo pure, che Wagner ha voluto in qualche modo affidare all'opera.
Uno dei tanti problemi, professor Zoppelli, sta anche nel fatto che Wagner ha parlato molto di sé, ha scritto molto, eppure non è per questo automaticamente attendibile. Anzi, a volte è perfino fuorviante, specie quando tende a volersi presentare come un unicum, come un masso erratico nella storia, come dice lei.
Il fatto che Wagner ci abbia lasciato migliaia di pagine di scritti è un po' la croce e delizia degli studiosi. Naturalmente siamo tutti contentissimi di poterci appoggiare su ciò che Wagner ha scritto, però da alcuni decenni siamo diventati anche consapevoli del fatto che questi scritti sono spesso e volentieri degli scritti strategici, sono degli scritti che vogliono contribuire a orientare la recezione in una certa direzione e non necessariamente ci informano in maniera precisa, in maniera credibile, né diciamo delle motivazioni stesse, né soprattutto del funzionamento tecnico delle sue opere d'arte. C'è in qualche modo una volontà, che è perfettamente legittimo, intendiamoci, anche di fare pubblicità in qualche modo, anche di far passare la propria produzione come un qualcosa che è totalmente radicalmente nuovo. Ora, totalmente radicalmente nuovo per certi aspetti lo è, se vogliamo, piuttosto sul piano delle idee, delle intenzioni generali, ma paradossalmente non tanto o non sempre, non sistematicamente, sul piano dei meccanismi scenici, musicali, drammaturgici che vengono utilizzati. E quindi tante volte Wagner teorico va un po' meglio al limite con Wagner scrittore di lettere, diciamo con l'epistolario, perché lì magari il rapporto con una cerchia più ristretta lo rende più aperto, qualche volta lì si lascia scappare delle cose che non direbbe evidentemente in uno scritto ufficiale. È utilissimo, ma va maneggiato con cautela per evitare di farsi prendere al gioco. E un elemento fondamentale di questo gioco, lei l'ha ricordato benissimo un istante fa, è la cosa naturalissima in chi ha bisogno di presentare, pubblicizzare il proprio lavoro, di presentarlo come un qualcosa di totalmente, assolutamente nuovo e alternativo rispetto a quello che si è fatto fino a prima. Credo che, diciamo, un aspetto fondamentale di quello che ha fatto la ricerca internazionale negli ultimi decenni sia stato rimettere il masso erratico, per così dire, nell'ambito della catena montuosa a cui in realtà apparteneva, di far vedere Wagner come qualcuno che certamente con un radicalismo unico, ma porta avanti, sviluppa tendenze, problematiche, questioni che si ritrovano nell'opera europea dei decenni precedenti in maniera abbastanza evidente. Da aggiungere anche, e questo a parziale giustificazione degli studiosi che in qualche modo si erano fatti prendere nella trappola fino a qualche tempo fa, che per rendersi conto di tutto questo bisognava anche avere una conoscenza particolarmente buona di che cos'era quel mondo operistico da cui Wagner proveniva, cos'era realmente l'opera italiana e l'opera francese degli anni 30 e 40 dell'Ottocento. Ora, questa conoscenza in realtà è qualcosa che abbiamo acquisito solo negli ultimi decenni, da quando ci si è messi a studiare veramente a fondo questa produzione, e nella riacquisizione di questa produzione ci siamo resi conto che ci sono tante, tantissime cose da diversi punti di vista che poi naturalmente in Wagner trovano il loro compimento e la loro più efficace realizzazione.
Professor Zoppelli, l'Anello del Nibelungo è un progetto che attraversa tutta la vita di Wagner con una storia lunga e accidentata. È possibile, o forse è vano, cercarvi una coerenza? È possibile, per esempio, coniugare il giovane Wagner, rivoluzionario e socialista utopista, con quello maturo, pessimista, quasi nichilista, segnato dalla filosofia di Schopenhauer?
Io credo che, in qualche modo, Wagner sia qualcuno che non butta mai via niente di quello che ha fatto. Sovrappone evidentemente nuovi strati, nuove idee, nuove prospettive, ma non rinnega le prospettive, le idee, il modo di lavorare dei decenni precedenti. E questo lo vediamo anche proprio rispetto a questa questione Schopenhauer. Certo, lui a un certo momento, lui come tutta quella generazione uscita distrutta, sfiduciata dalla sconfitta delle rivoluzioni, da quel momento terribile evidentemente per lo spirito europeo, la scoperta di Schopenhauer porta per alcuni anni a una vera e propria infatuazione, ma poi già molto presto, già quando scrive Tristan, noi ci rendiamo conto che lui comincia non tanto a prendere le distanze, ma a adattarlo a modo suo. Tant'è vero che anche Tristan non è poi soltanto e esclusivamente questa celebrazione dell'impulso alla rinuncia al nulla della filosofia schopenhaueriana. E per quanto riguarda la tetralogia, poi è assolutamente sintomatico il fatto che alla fine, pur evidentemente non avendo messo in musica l'originaria arringa finale di Brunhilde, che per così dire tirava la morale della storia in maniera chiaramente rivoluzionaria, egualitaria, utopista, ma poi non mette in musica neanche la versione schopenhaueriana che aveva scritto dopo, finisce in qualche modo per lasciare la cosa più o meno aperta, ma poi forse neanche così ambigua, visto che dal punto di vista musicale tutti ci rendiamo conto che gli ultimi 3 minuti della tetralogia aprono in qualche modo uno spiraglio verso il futuro, insomma. E poi è sempre interessante notare quel passaggio che ho citato, che non è molto citato, che appartiene proprio agli ultimissimi scritti, laddove parla dell'anello del Nibelungo, del simbolo dell'anello, quasi come l'allegoria del potere del capitale, no? Del potere delle azioni in borsa, praticamente, ci lascia trasparire il fatto che in fondo lui ha questa prospettiva di critica sociale, ci crede ancora, insomma, cioè ha sovrapposto altre cose, ma questa prospettiva non è stata rinnegata. E d'altra parte questo succede anche sul piano musicale, perché è una cosa molto interessante vedere che, come si sa, dal punto di vista poetico, i 4, chiamiamoli, libretti della tetralogia non sono stati scritti nell'ordine. Il primo a essere stato scritto è il primo, quello che diventerà il Crepuscolo degli Dèi, anche prima che Wagner mettesse in moto tutta la sua idea di riforma dell'idea di dramma musicale. Per cui dal punto di vista tecnico è un vero e proprio libretto d'opera all'italiana, con un tanto di strofe per le arie, strofe per i duetti, strofe per i terzetti, eccetera, eccetera, e anche tutta una serie di aspetti, il canto simultaneo, il coro che non c'è nelle altre parti. C'era Bernard Shaw che trovava che alla fine il libretto non era stato abbastanza, come dire, aggiornato, e che il povero Siegfried muore come Edgardo nelle Lucie di Lammermoor, cantando dopo essere stato trafitto. Ma appunto questa cosa interessante è che nel momento in cui Wagner riprende in mano questo testo per metterlo in musica 20 anni dopo, non solo lascia il testo com'è, quindi con una sorta di rispetto filologico nei confronti di quello che era lui 20 anni prima, diciamo, ma anche dal punto di vista musicale quasi tutte quelle suggestioni implicite che stavano nel libretto, cioè per esempio di trattare certi passi come un vero duetto o un vero terzetto a canto simultaneo, lui lo rispetta. Quindi in fondo la sensazione è che veramente non sia convinto che vada gettato alle ortiche tutto quello che aveva concepito in un certo momento, piuttosto lo complessifica e lo sovrappone. Nel renderlo più complesso, però, finisce anche per introdurre alcune di quelle incoerenze di cui parlava lei poco fa, nel senso che a un certo punto, per esempio, le motivazioni dei personaggi qualche volta poi non si capisce realmente quali veramente siano, perché l'aspetto della spiegazione politico universale, l'aspetto della spiegazione allegorica, l'aspetto della spiegazione psicologica del personaggio e così via, qualche volta non sembrano funzionare. Bisogna immaginarsi, insomma, che ci sia una sorta di troppo pieno di significati che spingono da tutte le parti, rendono l'opera da questo punto di vista complessa e per certi aspetti anche aperta alle letture multiple che ovviamente possiamo darne.
Professor Zoppelli, talora sembriamo noi più interessati al nostro sguardo su Wagner che a Wagner stesso. Per esempio, professor Zoppelli, nel volume lei fa notare quanto la prassi delle esecuzioni storicamente informate abbia sinora sostanzialmente tralasciato Wagner, con pochissime eccezioni, e abbiamo appena ascoltato un estratto da una di queste eccezioni, dalla tetralogia all'opera di Monte Carlo, diretta da Gianluca Capuano alla testa dei Musiciens du Prince. La prima tetralogia in scena con strumenti originali e prassi esecutiva storica era il finale della Valchiria, ma dopo decenni di messe in scena militanti, di interpretazioni musicali monumentalizzate, di letture extratestuali, siamo finalmente maturi oggi, professore, per una comprensione più autentica e vorrei dire più serena dell'Anello e di tutto Wagner?
Probabilmente per una parte del pubblico sì, ma più che mai oggi credo che Wagner appartenga a gruppi e a prospettive anche diverse, naturalmente. La prospettiva di cui parla lei è molto importante se ci si rende conto che in Wagner tutto questo passa attraverso un linguaggio scenico musicale particolarmente complesso e particolarmente interessante, la cui logica musicale vale la pena di ritrovare, al limite anche, se possibile, grazie al ritorno a certe sonorità che erano probabilmente quelle che Wagner intendeva. Però è anche vero che nel mondo operistico odierno, come dire, il predominio dell'interpretazione attraverso la dimensione visiva della scena è diventato molto, molto forte. E questo, che è ormai vero e innegabile per l'insieme del repertorio, lo è, se vogliamo, forse ancora di più per un Wagner che, da un certo punto di vista, ci mette di fronte a una serie di interrogativi politici, ecologico-ambientali, sulla natura del potere, che sono talmente brucianti e anzi, come dire, sembrano diventare sempre più brucianti man mano che il tempo passa, che certamente non si può rimproverare a chi realizza scenicamente questo monumento di mettere in gioco anche questi elementi di contemporaneità. Quindi ho la sensazione che continueremo ad assistere, per così dire, a forme diverse e anche parallele, complementari, ecco, per certi aspetti della realizzazione di Wagner. C'è, se vogliamo, di buono il fatto che il prestigio e la complessità, ma anche il fascino della tetralogia è tale che in un modo o nell'altro le istituzioni per adesso continuano a considerare importante confrontarsi almeno una volta ogni tanto con questo monumento, e questo ci permetterà di godere di Wagner probabilmente su piani diversi, complementari e tutti in qualche modo naturalmente stimolanti dal punto di vista intellettuale, spettacolare.
Prendiamo allora congedo da Luca Zoppelli, dal suo volume per i tipi di Carocci, dal titolo Richard Wagner, l'anello del Nibelungo, il dramma, la musica, le idee, con le battute conclusive della tetralogia, il finale del Crepuscolo degli Dei nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.
We'll be right back.
Intervallo. Un ritratto del musico Casella.
Oggi parliamo del musico Casella. Non Casella il compositore pianista famoso del XX secolo, bensì il musico medievale, noto soprattutto perché è incontrato da Dante nel Purgatorio. Ed è questo l'incontro di Dante con Casella il momento musicale più poetico della commedia. Per questa ragione siamo tutti affezionati a questo personaggio, che era uno dei tanti cantori, dei tanti musici che mettevano in musica poi poesie dei poeti dell'epoca, in questo caso di Dante stesso, che fanno parte di quella schiera di musicisti illustri, famosi a quell'epoca, di cui però non è pervenuto nulla, perché erano musicisti monodici, cantavano alla maniera dei trovatori. Casella non è neanche il più importante di questi, ricordiamo qualche nome: Garzo, Lippo, Scocchetto, Ciccolino. Ciccolino era il più illustre, era un cantore del Medioevo. Dante lo incontra nel Purgatorio, lo abbraccia e le mani gli ritornano sul petto. Sembrerebbe una citazione dell'Odissea, dell'incontro di Ulisse con la madre nell'oltretomba, ma Dante l'Odissea non la conosceva, lo sappiamo. Quindi ha preso, diciamo, l'immagine dall'Eneide, quando Enea, fuggendo da Troia, si perde la moglie, la vede poi dietro, però non è lei, è l'ombra, appunto l'abbraccia e le braccia gli tornano al petto. E lo prega di cantare. Quello che è importante in questo episodio è il senso della memoria. Dante gli dice: se puoi cantare ancora, se nelle tue attuali condizioni poterlo fare, cantami qualcosa. Quindi se nell'oltretomba si ricorda, si può conoscere ancora la musica che si cantava nella vita e se si può ancora fare. E Casella lo accontenta, canta Amor che nella mente mi ragiona, che è una canzone famosa di Dante, e tutte le anime restano incantate. Dante però dice che questa dolcezza del canto ancora dentro mi sona. Ecco, è importante che Dante ricorda ancora la dolcezza del canto di Casella. Dice nel Paradiso che lui non ricorda quasi più nulla di quello che ha visto, e questo canto invece ancora lo ricorda, e questo è abbastanza commovente.
Firmato Michele Suozzo.
Desirat, cui prezzo.